Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Il 30 agosto di 5 anni fa veniva a mancare il nostro collega e amico Franco Carlini, un giornalista rigoroso, un intellettuale davvero acuto. Pochi avevano compreso la portata non solo economica ma anche culturale della nuova era digitale, pochi l'hanno saputa descrivere come lui, e il nostro ricordo è per Franco. Bene, ieri la Corte Europea dei Diritti Umani ha occupato le pagine dei giornali italiani e non solo italiani, perché ha rilevato alcune lacune, alcune contraddizioni nella legge 40 e quindi ha acceso i riflettori su questa legge. Noi vogliamo focalizzare su un altro problema, che probabilmente è un problema aperto, quello degli embrioni congelati. Che fine hanno fatto? Come viene affrontato questo problema? Lo chiediamo a Nino Guglielmino, ginecologo e responsabile del centro ERA di Catania. Buongiorno, dottor Guglielmino.
Buongiorno a voi.
Allora, questo degli embrioni congelati, in primo luogo quali sono e perché si trovano in queste condizioni di congelamento, quanti sono in Italia?
Quindi per capire la dimensione del fenomeno.
Per capire la dimensione, sì.
Il fenomeno ora si presenta con due facce diverse. Ne avevamo prima una solamente, che era quella della storia del congelamento in Italia, che inizia a metà degli anni Ottanta. E si congelava tranquillamente, non c'era una regola realmente, perché mancavano delle norme, si seguivano, come posso dire, delle linee di buon comportamento medico, di buona medicina, fino a quando è arrivata la legge 40 nel 2004, che ha vietato completamente il congelamento. La situazione che ci siamo venuti a trovare al divieto è stata questa. Noi abbiamo attualmente, quindi guardando tutto il congelamento precedente alla legge, circa 3.500 embrioni congelati, dichiarati abbandonati, perché con l'entrata in vigore della legge 40 nel 2004, nel marzo, successivamente ad agosto si fece un decreto legge in cui si istituiva la possibilità per le coppie che avevano questi embrioni congelati di fare una procedura per dichiararne l'abbandono.
Sì. È un disconoscimento, diciamo, non è più
sì, un disconoscimento, cioè si lasciava completamente perdere, cioè non ci cercate più, non interessa più niente di questi embrioni, fatene quello che volete. Ci sono circa 3.500 che si era pensato in modo veramente, posso dire, ardito, di portarli tutti gli embrioni in un centro a Milano. Mi ricordo che fu fatto anche un finanziamento, fu costruita una biobanca, furono assunte addirittura delle persone a lavorare, perché sono una ventina a Milano che dovevano gestire questa biobanca. Ovviamente non si è fatto niente, perché sarebbe stata una defostazione intollerabile anche come immagine. Gli embrioni sono rimasti distribuiti in tutti i centri italiani, abbiamo circa 3.500 embrioni dichiarati già abbandonati, ma la quantità di embrioni più consistente sono i 6.500 che non hanno più nessun riferimento, cioè che non hanno neanche passato la trafila dell'abbandono,
perché non si sa chi sono
completamente. Quindi ci sono 10.000 embrioni che sono conservati, congelati, chi più o meno con sistemi moderni, più o meno inadeguati e sicuri, nelle banche dei centri italiani, e nessuno, questa è la singolarità del nostro paese, sa cosa farne. Poi c'è la seconda faccia che si sta aggiungendo e che fa diventare tutto più problematico se non si trova.
Quindi mi scusi, in totale sono circa 10.000, vero?
Sì, attualmente tra quelli dichiarati abbandonati e quelli così nel limbo sono circa 10.000. Ma il punto qual è? Questa qua era una situazione nota, però c'è stata sempre una difficoltà ad affrontarla, sono state varie idee, c'è qualcuno che gli voleva dare in adozione, qualcuno che gli voleva dare in donazione, qualcuno ha fatto delle proposte per la ricerca, niente di tutto, poi si è fatto tutto questo. Fino a quando nel 2009 è arrivata la Corte Costituzionale, perché questo divieto assoluto al congelamento stava creando una situazione dal punto di vista sanitario e medico nei confronti delle donne che facevano all'inizio della stessa dentale, drammatico, pericoloso. Noi abbiamo avuto il 300% in più rispetto ai dati di tutto il resto del mondo delle gravidanze trigemellari. Io parlo quindi di gravidanze trigemellari, per esempio.
Perché la legge imponeva,
no, imponeva tutti
l'impianto di tutti gli embrioni.
Sì, di tutti gli embrioni prodotti senza possibilità assoluta di congelamento. La Corte Costituzionale fortunatamente è intervenuta in questo, ha modificato il comma dell'articolo 14, ha dato una deroga al congelamento embrionario, però ovviamente io ho guardato i dati perché mi aspettavo ora di arrivare a vedere i dati del 2010 che sono stati pubblicati proprio a luglio di quest'anno, perché siamo un po' indietro di 2 anni con i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, e dalla relazione fatta dal Ministro al Parlamento viene fuori che nel 2010, quindi il primo anno, possiamo dire, di applicazione della legge 40 con le nuove norme introdotte dalla Corte Costituzionale, in Italia ci sono di nuovo 16.000 nuovi embrioni che sono stati congelati, ovviamente quindi il 14% degli embrioni che vengono prodotti in Italia. Nel 2010 sono stati prodotti una cosa come 113.000 embrioni e di questi 16.000 sono stati congelati, che ovviamente sono stati poi una buona parte, direi la gran parte, utilizzati in cicli successivi da queste coppie, perché il congelamento è un modo come si protegge la donna a diverse stimolazioni, e quindi utilizzare un po' tutti i frutti, diciamo, del raccolto di una sola stimolazione, quindi di un solo trattamento, cercando di utilizzare al massimo la possibilità di ottenere una gravidanza. Quindi questo si porrà. Ora noi abbiamo una legge in cui c'è un divieto ancora mantenuto, infatti una deroga la possibilità di dare il congelamento embrionario, non c'è previsto nessun destino perché la legge non prevedeva il congelamento embrionario, e quindi stiamo cominciando ad accumulare embrioni, perché una parte di questi 16.000 ora sicuramente saranno anche loro lasciati nei centri, perché c'è una coppia di 25 anni, 30 anni ha 3 embrioni e due li trasferiamo per una questione di età e uno lo lasciamo crioconservato per il futuro, e poi questa ragazza magari riesce a ottenere una gravidanza gemellare.
Non lo so più.
Con i tempi che corro ho forti dubbi che vengano a prendersi il terzo embrione congelato. Quindi capiamo che c'è, si comprende fortemente che c'è, rispetto alla situazione del 2004, una diminuzione, andando a vedere i numeri, degli embrioni che vengono congelati, una permanenza di quelli vecchi, un incremento leggero ma permanente degli embrioni nuovi congelati, e un'assenza completa di quello che può essere
un voto legislativo, diciamo.
Completamente.
All'estero cosa si fa di questi embrioni? Ce ne sono altrettanti in Europa, per esempio, e cosa se ne fa?
Devo dire che in Europa ce ne sono tantissimi embrioni in giro, molti di più di quelli che noi abbiamo in Italia. Questo qua bisogna dirlo, e le condizioni per cui questo succede sono abbastanza ovvie ed evidenti. Le pratiche come destino che vengono adoperate nel resto del mondo sono tre. Quella che io considero più nobile mi sembra quella della donazione di questi embrioni ad altre coppie e che non riescono ad avere.
Per esempio, in Francia una coppia può decidere: questi embrioni li potete donare.
Sì, anche in Spagna si fa così. In Francia c'è una bellissima regolamentazione per cui annualmente una parte di questi embrioni vengono donati a coppie che non possono avere completamente embrioni. Quindi una formula, se posso dire, anche se dal punto di vista del diritto non reale, però è un'adozione proprio embrionaria, ma è proprio un atto di donazione da parte di queste donne e di queste coppie che hanno già soddisfatto il loro bisogno genitoriale, che avendo un embrione in più pensano di darlo a un'altra coppia, che mi sembra una cosa di grande umanità, che accende una forte speranza su una cosa reale, però mi sembra un sollievo, la possibilità di dare a queste coppie un sospiro di sollievo, per una speranza reale che è appunto terminata da queste donazioni. L'altra possibilità è quella di darla alla ricerca. Per esempio, noi in questo momento che abbiamo questa questione della diagnosi preimpianto, quale è intervenuto giustamente la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, dicendo che è una discriminazione poterla fare in Italia solamente a quelli che hanno la doppia disgrazia di essere sterili e anche portatori della malattia genetica, perché se sono fertili e portano la malattia genetica in Italia non possono fare la diagnosi dell'impianto, mi viene anche da ridere. A quelli là che sono doppiamente sfortunati, quindi sono sterili e contemporaneamente portatori di malattie genetiche, quando noi diagnostichiamo e che possono fare la diagnosi per impianti, in questo momento viene fuori che ha un embrione malato e noi lo congeliamo perché non possiamo distruggerlo secondo il primo comma dell'articolo 14, non si capirà a chi mai sarà trasferito quell'embrione.
Certo.
Perché nessuno lo vorrà. Un embrione che è stato diagnosticato malato.
Quindi occorre un intervento legislativo per correggere questo.
Sicuramente bisogna immediatamente fare questo intervento legislativo in cui si decide, perché il punto qual è, come fanno gli altri paesi. Quindi o si danno in donazione, o si danno alla ricerca, o in alcuni casi si distruggono, ma mi sembrerebbe stupido andare a distruggere un embrione avendo una possibilità come quello della ricerca,
certo,
di poterli mettere a disposizione della scienza. Il punto è quindi modificare il sistema, un intervento legislativo che modifica il sistema di consenso nel momento in cui la coppia, che ha tutta una procedura già stabilita per legge, fa il consenso e accetta di sottoporsi alla riproduzione assistita. Nel momento in cui la coppia accetta di poter congelare eventuali embrioni soprannumerari, contemporaneamente in quel momento la coppia deve decidere quale in ipotesi può essere il destino, se penserà successivamente a una rinuncia del materiale che si sta crioconservando. Si stabilisce, come si è fatto in tutti i paesi, io vorrei dire più civili, ma non mi sento di dirlo, però mi sembra che loro sono andati molto più avanti di noi. Si stabilisce una procedura post di intervento da parte dello Stato, dei centri nei confronti della coppia, quindi di una, posso dire, richiesta seriale di,
certo,
decisione, che può durare anche 5 anni, 6 anni, 7 anni.
Quindi un intervento molto importante. Io ringrazio,
certo,
la ringrazio, dottore. Purtroppo siamo arrivati alla fine del tempo a disposizione, ma riprenderemo ovviamente il discorso. Ringrazio Nino Guglielmino, ginecologo responsabile del centro ERA di Catania. Ricordo il numero di telefono per intervenire via SMS in trasmissione: 335-5634-296. da Marquesa de Santo, da Baquinhas Brasileiras numero 5 di Heitor Villalobos e Variato Correa. E un recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale di Sanità ci dà dei numeri che, visti qui dall'Occidente, sembrano strani in qualche modo, perché ci dice che in molte zone del pianeta l'80% della popolazione non si cura con la medicina scientifica, ma con la medicina tradizionale, e che soprattutto basata sull'utilizzo di farmaci e di erbe medicinali, e questa medicina viene chiamata medicina tradizionale. E per esempio in Cina ci sono 20.000 medici che praticano questa medicina tradizionale, il 30-50% dei farmaci commerciati in Cina sono di origine dalla medicina tradizionale. L'intero movimento muove circa 60 miliardi di dollari ogni anno, e c'è anche un'osmosi. Per esempio in India circa 30 farmaci della farmacopea tradizionale sono passati nella farmacopea, diciamo, scientifica, che noi consideriamo scientifica occidentale. Ecco, abbiamo con noi Vittorio Colizzi, che è docente di immunologia all'Università di Roma Tor Vergata, e gli chiediamo come mai questa forte, ancora forte presenza della medicina tradizionale nei paesi fuori dall'Europa, dal mondo occidentale.
Beh, intanto comincerei a dire che anche nei nostri stessi paesi europei questa medicina naturale sta acquistando sempre una maggiore importanza, quindi anche dal punto di vista del mercato europeo occidentale. Basta pensare negli Stati Uniti lo stesso, ci sono cifre altissime di utilizzo di erbe che vengono anche praticamente commercializzate in tutti i negozi, diciamo, della parafarmacia. Però ecco, in Africa il problema, almeno in Africa e nel sud-est asiatico, il problema è strettamente economico, cioè non ci sono risorse per poter utilizzare la medicina occidentale. E poi questa difficoltà economica si monta sopra una base di conoscenze tradizionali a cui la popolazione sono affezionate, sono tradizionalmente legate, e che è difficile modificare. È difficile modificare anche con la nostra medicina, che ancora oggi soffre di effetti laterali e tossici estremamente alta, soffre perché sono farmaci sviluppati per il mondo occidentale, quindi non tengono conto della farmacogenetica di quelle popolazioni, e quindi tutto sommato la volontà, come dicevate anche voi, di integrare le due medicine ormai in Africa è andato di fatto, cioè oggi i sistemi sanitari nazionali dei vari paesi africani considerano la medicina tradizionale un importante aspetto della loro farmacologia, insomma.
La stessa Organizzazione Mondiale di Sanità consiglia questo dialogo, no?
Assolutamente, sì. Direi che questo è l'obiettivo dei prossimi anni, cioè riuscire a selezionare protocolli, metodologie della medicina naturale per inserirli nella medicina tradizionale occidentale, anche se poi buona parte della medicina occidentale, dei nostri farmaci, provengono sempre da prodotti naturali, certo, che poi vengono fatti in sintesi successivamente per motivi, diciamo, di purezza, di economia, però sono prodotti che vengono dalla natura, quindi tutto sommato anche la medicina naturale ha le sue basi scientifiche.
Ecco, quindi la prima base, diciamo, è quella empirica, funzionano? Quando funzionano? Soprattutto le erbe.
La medicina naturale ci ha avuto una fortissima evoluzione, nel senso che la medicina naturale, se si va da milioni di anni, viene fatta in questi paesi, quindi quello che non funziona è stato eliminato nella loro medicina, quello che funziona è stato trattenuto e divulgato. Quindi di fatto dopo 2 milioni di anni non è che usano tutti i prodotti naturali, usano i prodotti naturali che sono utili, quindi tutto sommato funzionano.
Quindi hanno subito una sorta di processo di selezione.
Certo, assolutamente. È una selezione doppia, eh? L'uomo si è abituato a quei prodotti sono selezionati per permettere all'uomo di sopravvivere meglio. Diciamo che non funzionano tutti con le dosi. Oggi il problema della medicina naturale in questi paesi non è tanto la medicina naturale to cure, è come viene preparata, come viene distribuita, con quale dosaggio. Quindi oggi il primo aspetto è quello di rendere la medicina naturale un po' più vicina alla medicina occidentale in termini di preparazione, di sterilità, di dosaggi, in qualche modo di renderla un pochino più scientifica e ripetibile, cosa che invece molte medicine di strada possono essere fatte con prodotti naturali ed essere dannosi perché sono dosaggi sbagliati, contengono prodotti non più sterili, che vengono mantenuti male senza clima del freddo, quindi insomma, ci sono tutta una serie di problematiche legate non tanto proprio al prodotto di fatto farmacologico, quanto alla sua conservazione, al suo utilizzo e alla sua distribuzione.
Ma anche noi, diciamo, occidentali, a parte diciamo, le medicine, che, le erbe che sono già commerciate in Occidente, possiamo, come dire, pescare in questa enorme riserva di
prodotti attivi? Assolutamente sì, per esempio l'Italia anche su questo è un po' in ritardo, nel senso che il Ministero della Sanità ha approvato una serie di erbe che possono essere utilizzate, erbe diciamo dei paesi africani o sono asiatici, che possono essere utilizzate, ma questo numero è estremamente limitato, quindi oggi ci sono moltissime piante di efficacia sicura che quando non possiamo portare, non possiamo utilizzare, non possiamo trattare in Europa. Su questo c'è un grosso dibattito, perché appunto c'è di nuovo una limitazione dell'utilizzo della medicina naturale, perché l'Occidente non è preparato a incontrare questa medicina.
Senta, professore, di recente c'è stato un articolo, diciamo, di un cinese, Lin Zhang, che ci ha spiegato come e perché, insomma, almeno inizia a spiegarci come e perché c'è una consuetudine anche genetica tra le piante che noi assumiamo attraverso l'alimentazione, quindi non necessariamente medica, ma proprio attraverso l'alimentazione, e la stessa espressione genica dei nostri geni. In qualche modo noi dipendiamo in qualche modo dalle piante.
Sì, questo è un vecchio detto, che noi siamo quello che mangiamo, e Lin Zhang ha fatto un buon lavoro che purtroppo ancora non è stato ripetuto nella sua estensione, perché è un lavoro molto importante, perché ha dimostrato che ci sono dei tratti di RNA, quindi materiale genetico delle piante, che nel materiale che noi assumiamo passa nel nostro intestino, quindi nel nostro sangue, poi arriva, si distribuisce in tutti i tessuti, e questi tratti di RNA, di materiale genetico delle piante, vanno a modificare la nostra espressione genetica, quindi entriamo nel settore dell'epigenetica. Quindi è un fatto molto importante, perché se questo fosse vero, noi siamo evoluti proprio in qualche modo condizionati dalle piante. Quindi questo apre sicuramente un nuovo fronte. Queste sostanze, questi tratti RNA vengono chiamati micro-RNA, e su questo c'è una forte ricerca attuale.
Quindi questi piccoli frammenti di RNA contribuiscono in qualche modo a far esprimere i nostri geni, e quindi
noi siamo quello che siamo grazie all'espressione che in qualche modo ci viene modulata dalle piante.
E questo può spiegare perché alcune piante funzionano anche come medicinali, come curative.
Assolutamente sì. Ma questo apre anche appunto il settore dell'alimentazione, di quelli che vengono chiamati oggi in maniera più moderna alimenti funzionali, di quelli che vengono chiamati appunto in qualche modo questo passaggio tra l'alimentazione, nutrizione e la farmacologia. Se si sta avvicinando, io ho l'impressione che siano due mondi che si sono abbandonati per un po' di tempo. Nell'Occidente, al tempo diciamo del Rinascimento, la farmacopea era tutta naturale, anche nelle nostre corti medicee, quindi non è che poi. Però ecco, negli ultimi diciamo due secoli ci siamo un po' abbandonati, sono nate queste due scuole di pensiero diverse, che ora però stanno cercando di riscoprirsi a vicenda, e forse da questa sintesi che potrebbe venire il grosso successo nei prossimi anni, anche perché dobbiamo considerare che noi siamo destinati ad arrivare tranquillamente ai 100 anni. Allora, prendere degli antinfiammatori con un certo grado di tossicità da 20 anni in poi, per 80 anni, è sempre più difficile. Quindi dobbiamo invece avvicinarci a un tipo di nutrizione, a un tipo di trattamento farmacologico naturale che in qualche modo sia un pochino più blando e che ci permette di prenderlo più a lungo. Quando si moriva a 40 anni si poteva pure prendere per 20 anni gli antinfiammatori, ma ora che moriamo a 100 anni questo diventa più difficile.
Ecco, quindi il grande problema demografico che avremo di fronte qui nei prossimi decenni va affrontato anche da un punto di vista medico, nel senso generale.
Direi assolutamente di sì, ma io credo che sarà questa di nuovo l'evoluzione a cui oggi noi siamo in qualche modo sottoposti, perché insomma le misure che ci hanno permesso di allungare la vita non sono stati gli antibiotici, è stata una maggiore alimentazione, è stata una maggiore igiene, cioè tutti quei fattori naturali, tra virgolette, che permettono all'uomo di arrivare oltre quella barriera che pensavamo di 60-70 anni. E questo però, ecco, anche la medicina naturale potrebbe svolgere un ruolo importante.
Ecco, In Italia stiamo facendo qualcosa, diciamo, per, come dire, trovare un punto d'incontro tra la nostra medicina scientifica e la medicina...
Ma io direi di sì, direi di sì, con, diciamo, non tanto... Ecco, lo Stato salia sempre un po' in ritardo, però iniziative private ce ne sono tante. Iniziative di ricerca nelle università ce ne sono tante. Per esempio, giusto per citarne l'ultima, nella nostra università abbiamo fatto nascere di fatto una società, uno spin-off, che si chiama proprio Mirnat, che indica appunto la volontà di studiare e sviluppare questi prodotti in termini di microRNA. Quindi direi che l'Italia può dare un forte contributo, perché c'è una forte conoscenza farmacologica, però c'è anche una forte conoscenza naturalistica.
Certo, un'ultimissima domanda con una brevissima risposta, la prego, perché siamo in chiusura. E le erbe tradizionali italiane che noi, che utilizzavano le nostre nonne, possono essere anche questi oggetto di
sì,
studio?
Questo, su questo ci sono progetti europei proprio che stanno spingendo i ricercatori europei a occuparsi delle piante europee. Noi come paese del Mediterraneo stiamo molto occupando delle piante del Mediterraneo.
E quindi è una riserva da esplorare. Bene, io ringrazio.
È una riscoperta delle nostre erbe.
Io ringrazio Vittorio Colizzi, docente di immunologia all'Università di Roma Tor Vergata. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese, in regia Giovanna Savignano, in redazione Paolo Conte e Marco Motta, con l'aiuto di Roberta Fulci, alla console Marco Migliore. A tutti un sentito ringraziamento e l'appuntamento con voi ascoltatori è per domani.